pane, amore e fantasia.
Ben ritrovati da Michela Daghini, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Pane, Amore e Fantasia. In regia tecnica con me c'è Igor Valli. Oggi ci muoviamo tra scienza, filosofia, corpo e mistero, mistero dell'umano. Ci sono momenti in cui la scienza smette di essere solo formule, dati e laboratori e diventa pura poesia, diventa una lente d'ingrandimento capace di svelare i segreti più intimi del nostro essere umani. Oggi vogliamo fare un viaggio a ritroso, un viaggio nel tempo e nello spazio più protetto che esista, il grembo materno. Abbiamo sempre pensato che la nostra vita sociale cominciasse con il primo vagito, il primo respiro, con il primo sguardo o quel primissimo sorriso che scambiamo dopo essere venuti al mondo. Ma se non fosse così, se la nostra natura relazionale, sociale, la nostra capacità di sintonizzarci con l'altro fosse scritta nella nostra biologia ancora prima di nascere, una straordinaria e recentissima ricerca italiana ha aperto una finestra inedita su questo dialogo invisibile, rivelando una risonanza corporea tra madre e feto a partire da un gesto semplice e quotidiano come uno sbadiglio. È un fatto scientifico, certo, ma anche naturalmente una scoperta filosofica di immensa portata, che ridefinisce anche i confini della nostra mente, del nostro essere sintonizzati col mondo. Quindi quando inizia davvero la nostra percezione dell'altro con cui rapportarci, inizia davvero davvero presto. Un dialogo invisibile fatto di corpi che vibrano insieme e di una biologia che si allinea ancora prima di incontrare quindi lo sguardo del mondo. Di tutto questo, delle sue implicazioni per il futuro e della bellezza di questo legame, questa unione che ci avvicina fin dal principio, parleremo tra pochissimo con un ospite d'eccezione, uno dei neuroscienziati più autorevoli del nostro tempo, è il professor Vittorio Gallese, tra coloro che hanno guidato questa ricerca d'avanguardia all'Università di Parma. Vittorio Gallese lo abbiamo avuto ospite spesso con grande piacere, è uno scienziato con una visione immensa, frequenta molto la filosofia, l'ha studiata, frequenta il mistero dell'umano, si pone mille domande e attraverso la scienza cerca di comprendere, anche attraverso un approccio interdisciplinare, anche grazie al suo team, di comprendere più a fondo l'umano e non solo l'umano, il vivente. Nei mesi scorsi, appunto, il neuroscienziato Vittorio Gallese mi aveva anticipato quanto fossero affascinanti queste scoperte, i risultati di questo studio. Ci eravamo detti quasi con una promessa: dobbiamo assolutamente parlarne in radio. E insomma, oggi quella promessa la manteniamo, ma prima di raccontarvi i dettagli di questa ricerca d'avanguardia, un classico del benvenuto gioioso a una nuova vita con Stevie Wonder, e qui non c'è riflessione, c'è meraviglia pura, la gioia elementare irresistibile dell'incontro con una nuova vita. È un brano pieno di gioia che conoscete certamente. Non è meravigliosa, non è graziosa, isn't she lovely? La vita di Aisha, il significato del suo nome è amore, dice Stevie Wonder.
Yes.
Una nuova vita che si forma e viene alla luce il brano celeberrimo di Stevie Wonder, sappiamo lo aveva scritto, ispirato dalla gioia della nascita della sua Aisha, lei è Aisha ed è fatta d'amore, canta Stevie Wonder. Una nuova vita che si forma quindi e che viene alla luce, dicevo, siamo abituati a pensare alla socialità come a un traguardo che si conquista dopo il primo respiro, un'arte che impariamo solo quando iniziamo a guardare negli occhi chi si prende cura di noi, a riconoscere i gesti e imitarne i sorrisi. Una nuova importante ricerca dimostra appunto invece che una prima forma di comunicazione avviene già nel buio della pancia. Questa ricerca nasce da una stretta sinergia, la direzione scientifica del professor Vittorio Gallese, condivisa con Tullio Ghi, e il prezioso lavoro sul campo di Giulia D'Adamo, affiancati da questo team multidisciplinare dell'Ateneo di Parma. Di cosa si tratta? È con grandissimo piacere che do il benvenuto a Vittorio Gallese. Professore, grazie infinite di aver accolto il nostro invito e benvenuto.
Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, diciamo, il razionale di questo studio, lo scopo era cercare di capire se comportamenti della madre, siamo al terzo trimestre di gravidanza, potevano indurre comportamenti analoghi nel feto. Lo strumento di indagine è l'ecografia 3D, per cui l'ostetrico monitora i movimenti del feto attraverso l'ecografia. Noi filmavamo il comportamento della madre in risposta a tre tipi di stimoli che comparivano su uno schermo posto di fronte alle mamme. E su questi schermi potevano comparire delle sequenze tutte prive di sonoro, dove la mamma vedeva delle persone che sbadigliavano, oppure delle persone che aprivano e chiudevano la bocca, oppure delle persone che si mantenevano con l'immagine centrata sul volto, ferme, con un'espressione fissa. Quello che abbiamo verificato è che le madri sbadigliano quando vedono qualcuno sbadigliare, con una latenza, cioè quindi con una risposta che si manifesta dopo aver visto lo sbadiglio sullo schermo mediamente di 90 secondi, un minuto e mezzo. Questo è il valore medio. Poi ci sono persone che rispondono prima e altre che rispondono un po' dopo, e quello che abbiamo visto è che con una latenza analoga, circa 90 secondi dopo che la mamma sbadiglia, nella maggior parte dei feti abbiamo verificato lo sbadiglio. Non ci siamo accontentati di riconoscere lo sbadiglio attraverso una valutazione qualitativa dell'immagine ecografica, ma in collaborazione con gli informatici della nostra università abbiamo utilizzato la metodica del machine learning, e quindi una rete neurale addestrata che era in grado di riconoscere quel particolare tipo di movimento come appartenente allo sbadiglio sia nella madre che nel feto. E la cosa ancora più interessante dal nostro punto di vista è che c'è proprio una, diciamo, una somiglianza nello stile del movimento che associa lo sbadiglio del feto a quello della mamma. Quindi noi dobbiamo essere sempre molto cauti quando interpretiamo questi risultati. Prima cosa da dire: qui i neuroni specchio ovviamente non c'entrano, perché il feto non vede la madre sbadigliare. I canali attraverso i quali il comportamento della madre contagia e produce un comportamento analogo nel feto, evidentemente sono altri, poi magari vediamo vediamo quali. Dobbiamo essere cauti, nel senso che qui non possiamo parlare di intersoggettività, di empatia. Diciamo che, rimanendo ai fatti e ai dati empirici, che è quello che si deve fare senza sovrainterpretarli, noi siamo in grado oggi di affermare che esiste già un legame comportamentale tra la madre e il feto, e verosimilmente questo è un ulteriore elemento che ci convince del fatto della nostra natura relazionale come un qualche cosa che ci appartiene al 100% e che non inizia il giorno 1, ossia la nascita, ad esempio, con l'imitazione neonatale, ma che ha le sue radici in uno sviluppo che precede la nascita e di cui il contagio dello sbadiglio è solo uno degli elementi, perché poi ce ne sono altri in letteratura. Noi stessi nel 2010, col collega Umberto Castiello dell'Università di Padova, avevamo dimostrato che in gravidanze gemellari, qui addirittura eravamo tra il quarto e il quinto mese di gravidanza, quando i feti si toccano, lo fanno con una cinematica, con uno stile di movimento diverso rispetto a quando toccano se stessi, tanto che avevamo intitolato quel lavoro Wired to be Social, cioè cablati per essere sociali. E poi ci sono altri dati che testimoniano del fatto che quella che avviene nel grembo materno è già una relazione, dal momento che i neonati conservano memoria della voce della madre, il loro cervello risponde in maniera diversa quando il neonato ascolta la voce della madre rispetto a quando gli viene fatta ascoltare la voce di una donna sconosciuta. Quindi la nostra natura sociale inizia sicuramente prima della nascita e questo studio è un importante passo che attesta la correttezza di questa ipotesi, di questa direzione di ricerca.
Infatti, Vittorio Gallese, lei ricordava che in questo caso i neuroni specchio non c'entrano. La scienza ci dice, tra l'altro, che i neonati e i bambini molto piccoli non prendono lo sbadiglio se sbadigliamo davanti a loro, non vengono contagiati. Eppure il vostro studio dimostra che nella pancia questa sintonia esiste già. Significa che i bambini sanno già in qualche modo risuonare fisicamente con noi e che dopo la nascita devono solo imparare a usare gli occhi per catturare i nostri segnali?
Esatto, dopo la nascita noi ci ritroviamo gettati in un ambiente che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle in cui ci siamo sviluppati, cioè l'utero materno. Ritroviamo lo stesso tipo di stimoli, perché il feto è sensibile agli stimoli tattili, il feto è sensibile agli stimoli acustici, il feto è sensibile agli stimoli visivi. Ovviamente, quando entriamo nel mondo, questi stimoli, questi canali sensoriali acquisiscono delle caratteristiche che sono del tutto nuove. Nella pancia della mamma, che rappresenta un filtro passo basso, le altre frequenze, il feto non le sente. Sente però frequenze più basse che, guarda caso, sono anche quelle della voce umana. Quindi, quando poi entriamo nel mondo, come dicevo, questi stimoli assumono delle caratteristiche molto più complesse, molto più diversificate. Il mondo stesso è un mondo che da un punto di vista fisico è completamente diverso. Noi galleggiamo in uno spazio a microgravità, no? Siamo immersi nel liquido amniotico. Una volta che nasciamo, siamo soggetti alla forza di gravità e quindi anche il nostro sistema motorio deve in qualche modo apprendere ad adattarsi a questa nuova nicchia, a questo nuovo letteralmente mondo che obbedisce a leggi fisiche che sono in parte diverse. Ma non c'è un oiato, uno stacco drammatico. Questo lo diceva già anche Freud quando diceva che dobbiamo smettere di pensare che la fase prenatale e quella neonatale siano separate da una separazione radicale. Lui parlava di una continuità, anche se però poi aggiungeva: in utero non ci sono oggetti, la nostra e altre ricerche contraddicono questa idea originale di Freud, e se non ci sono oggetti, ci sono già dei proto-oggetti di relazione, e questo studio ne è una dimostrazione.
E addirittura ci possono essere altri individui, come nel caso dei feti gemelli che
Esatto.
citava poco fa. Professor Vittorio Gallese, c'è un'implicazione filosofica, come sempre nel suo lavoro, in queste ricerche, in queste scoperte, che ci riporta al concetto da lei trattato in modo approfondito in questi anni, che la soggettività umana nasca dal corpo. Come si lega questa ricerca alla sua celebre teoria della simulazione incarnata?
Beh, è legata al filo doppio. Io nel corso della mia carriera, che ormai sta approdando al quarto decennio, purtroppo si invecchia, diciamo, mi sono occupato di varie questioni, ma c'è un filo rosso, almeno a me piace pensare che ci sia un filo rosso che unisce queste varie tematiche di ricerca, che è la centralità della nostra natura corporea, la centralità del tema della relazione e un'idea che si è venuta rinforzando sulla base dei riscontri delle nostre ricerche, ma anche di quelle di molti altri colleghi, ossia l'idea che noi non impariamo a diventare relazionali, cioè non nasciamo come individui che devono imparare a entrare in relazione, ma la relazione precede l'individuazione, la soggettivizzazione. Quindi, come abbiamo scritto nel libro con Ugo Morelli, cosa significa essere umani, per fare una mente ce ne vogliono due, c'è poco da fare. E quindi questa costante idea che quello che conta è l'individuo, che l'individuo viene prima di tutto, che è una delle cifre di un certo modo di parlare della società, dei modelli di sviluppo, di antropologia che caratterizza la contemporaneità, almeno nella tradizione dell'Occidente, e non trova un riscontro nella ricerca empirica. La ricerca empirica ci dice esattamente l'opposto. La nostra singolarità, la nostra soggettività è costruita giorno dopo giorno solo grazie alle relazioni che siamo in grado di stabilire con gli altri.
Significa in qualche modo che la nostra capacità di relazionarci con gli altri non nasce da un pensiero astratto, ma è scritta anche in qualche modo nei muscoli e nei movimenti del corpo, quindi fin
Certo,
prima di nascere.
certo, certo. È perché una cosa che spesso viene dimenticata, non ricordo se ne avevamo parlato in una delle nostre conversazioni in passato, è noi siamo totalmente dipendenti dalla presenza dell'altro. Non siamo solo mammiferi che quindi nascono e si sviluppano all'interno del corpo di un altro mammifero, che è quello della madre, ma una volta che noi siamo nati, siamo estremamente immaturi. E questa estrema immaturità è a sua volta verosimilmente il risultato del fatto che a un certo punto ci siamo messi in piedi, diciamo, come primati. Questo ha comportato il restringimento del canale del parto, la necessità quindi di avere dei neonati con la testa piccola e conseguentemente con un cervello piccolo. La gran parte dello sviluppo del nostro cervello avviene nella fase postnatale. E se non c'è qualcuno, se non troviamo qualcuno alla nascita che ci nutre, che ci protegge, che ci insegna le cose, quindi abbiamo una pedagogia molto più sviluppata rispetto a quella degli altri animali. C'è perfino chi ha scritto che la nostra nascita immatura ha reso necessaria l'invenzione dell'infanzia, che è, diciamo, un periodo prolungato di anni e anni in cui il piccolo essere umano impara a diventare adulto grazie a quello che apprende nella rete di relazioni, inizialmente confinata alla famiglia, poi via via sempre più estesa a comprendere altre figure di riferimento. Questo è quello che ci permette di diventare quelli che siamo. E quindi questo poi ha avuto delle conseguenze profonde, dal mio punto di vista, anche sullo sviluppo delle nostre competenze cognitive. Dipendere così tanto dall'altro per la propria sopravvivenza rappresenta una spinta fortissima a sviluppare più e meglio competenze che ci permettono di farci capire dall'altro e soprattutto di capire che cosa l'altro ci vuole dire, ci vuole comunicare. Ben prima dell'aver sviluppato un linguaggio verbale articolato, i grandi pionieri della psicologia dell'età evolutiva, come Colvin Trevarten, parlano di proto-conversazioni nei primi 12 mesi di vita, dove il linguaggio ancora non è decollato, ma noi già comunichiamo. È una comunicazione fatta di sorrisi, di gesti, di posture, di vocalizzazioni. Noi ci rivolgiamo ai neonati e ai bambini con un linguaggio molto particolare in cui enfatizziamo certi aspetti. È stato chiamato madrese, no? Proprio perché questa enfatizzazione, questo forte quoziente emotivo serve a ingaggiare l'attenzione del neonato e poi del bambino e a sottolineare certi aspetti della costruzione della frase e del linguaggio che vengono enfatizzati proprio per renderli più fruibili, più comprensibili. Anche quella è pedagogia, il modo con cui ci rivolgiamo ai nostri figli nei primi mesi e anni del loro sviluppo fa parte di un, in parte inconsapevole, progetto pedagogico da cui dipende il nostro sviluppo cognitivo, affettivo e psicologico.
È un'intuizione potente, quindi, che ci riporta alla centralità della relazione, al fatto che siamo un io noi, come ci ha sempre detto, e siamo in quanto relazione. Del resto anche la cooperazione è fondamentale proprio per la sopravvivenza, della specie. E nello studio lei ci stava dicendo che avete utilizzato anche l'intelligenza artificiale per analizzare al millimetro i movimenti della bocca, della mamma e del feto, e la macchina ha scoperto che il modo in cui sbadiglia un adulto e in cui lo fa un feto sono praticamente identici. Questo significa che nasciamo con un programma del corpo, inscritto nel corpo, già pronto per comunicare con il mondo esterno.
Sicuramente alla nascita non siamo una lavagna vuota. Noi costruiamo nel corso della nostra vita, come dicevo prima, grazie all'esperienza, all'incontro con gli altri e all'incontro con il mondo, delle competenze che precedentemente non avevamo. Ma, come dicevo, non arriviamo nel mondo privi di competenze, perché molte di queste competenze, di queste forme anche di comportamento, si sviluppano già nella fase prenatale. Quindi quando diciamo, ma quel comportamento è innato o è acquisito? Dobbiamo, pensare all'innatismo in una maniera un po' diversa, nella misura in cui, apprendiamo ogni giorno di più e sempre meglio. Che durante la gestazione avvengono tante cose e quindi c'è una progressiva acquisizione di competenze, di modalità, di comportamento e di risposte che anticipa di parecchi mesi il giorno 1, il giorno della nostra nascita. E quindi anche questi criteri di innato o acquisito vanno ricalibrati alla luce di quello che stiamo imparando circa la fase prenatale dello sviluppo fetale e del suo rapporto con la madre.
Professor Gallese, un dettaglio cruciale è che il feto non reagiva se la madre muoveva semplicemente la bocca o guardava immagini statiche, ma reagiva solo se la madre sbadigliava davvero. Questo significa che il feto non risponde a un movimento generico, ma a uno stato emotivo, fisico, ben preciso della madre?
Adesso qui mi spinge a fare delle ipotesi che non posso sostenere con i dati. Sicuramente lo sbadiglio ha delle caratteristiche fisico-dinamiche, motorie, cinematiche molto diverse dall'aprire e chiudere la bocca. Come questo venga comunicato al feto in modo tale che il feto lo ripete significativamente, in maniera significativa, noi ancora non lo sappiamo. Nell'articolo avanziamo delle ipotesi. Una prima è che avvenga in qualche modo una comunicazione attraverso quel particolare stile di movimento dell'addome e della muscolatura, che è diversa nello sbadiglio rispetto all'apertura e chiusura della bocca. E quindi che ci sia un canale, se mi consente la metafora, di comunicazione di tipo propriocettivo tra madre e feto. L'altra possibilità, e queste due possibilità non si escludono vicendevolmente, è che vi sia un canale anche di natura ormonale. Durante la produzione dello sbadiglio aumenta l'increzione di ossitocina e ci sono evidenze preliminari che sembrano suggerire che l'ossitocina passi la barriera placentare e possa raggiungere il feto. Se questo è possibile in quella latenza media di 90 secondi, noi non lo sappiamo. Ma diciamo che ci muoviamo in un territorio totalmente o in gran parte inesplorato e quindi anche la nostra possibilità di dare una spiegazione di questo effetto di cui siamo decisamente convinti e che è attestato appunto da misure molto rigorose, che cosa lo determini è ancora presto per poterlo dire con
È
certezza.
ancora presto, continuiamo a parlarne tra poco, dopo un respiro musicale, una lettera musicale di un talento britannico, grande voce del pop, una lettera musicale alla figlia Teddy, così restiamo in tema di genitore e figlio, una lettera in cui la invita ad attraversare il mondo con gentilezza, con dolcezza, ma a non lasciare che il mondo spenga la sua forza. Il consiglio di un padre che sa di non poter evitare gli ostacoli a chi ama, ma vuole provare comunque a consegnare qualche strumento per affrontarli. Non cercare di farti amare, non rispondere a ogni chiamata quando dai il tuo cuore, assicurati che se lo meritino. Se non se lo sono guadagnato, continua a cercare, ne vale la pena. Vai con delicatezza, dolcemente verso la luce, se mi vuoi, quando hai bisogno di me, di il mio nome e io per te ci sarò. Robbie Williams, Go Gentle.
You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry. Some of them are mean. Most of them. And it's worth it.
Yeah.
I'll be there for you, io ci sarò, di' il mio nome e io ci sarò, è dolcissima questa canzone scritta da Robbie Williams per la sua Teddy. Siamo sempre in compagnia del professor Vittorio Gallese, uno dei più autorevoli e noti scienziati del nostro tempo. Stiamo parlando di questa nuova ricerca sul rapporto fra madre e feto, sulla socialità. Per molto tempo abbiamo pensato, lo dicevamo, che la mente sociale dei bambini si formasse solo dopo la nascita, quindi guardando, ascoltando i genitori. Questa ricerca dimostra invece che una prima forma di comunicazione avviene già nella pancia, già nel ventre della mamma. Quando la mamma sbadiglia, dopo pochi secondi sbadiglia anche il feto. Gallese, lei è universalmente noto come uno degli scopritori dei neuroni specchio, le cellule cerebrali dell'empatia e dell'imitazione. In questo studio però ha precisato che i neuroni specchio non c'entrano, perché nell'utero non c'è visione, non parliamo di un'azione volontaria. Ha definito questo fenomeno un contagio comportamentale. Ecco, sappiamo che l'ansia cambia il nostro respiro, il battito cardiaco, gli ormoni di cui ci stava parlando. C'è il rischio che una forte tensione materna, lo stress, l'ansia possano disturbare in qualche modo, alterare, bloccare questo delicatissimo canale di comunicazione fisica con il bambino nella pancia, Vittorio Gallese?
Lei tocca un tasto dolente, nel senso che lo studio nella sua formulazione originale prevedeva di ripetere questo protocollo sperimentale in due gruppi di madri, madri ansiose e madri non ansiose. Poi per motivi logistici, i tempi, le risorse umane, la disponibilità di realizzare questi esperimenti e quindi la concretezza che spesso riduce le nostre ambizioni scientifiche, siamo stati in grado di concentrarci solo su un gruppo di madri con gravidanze fisiologiche senza particolari problemi di ansia. Ma la sua ipotesi è un'ipotesi molto plausibile, tanto che la volevamo mettere al vaglio della ricerca empirica, ma in questa fase non siamo riusciti a realizzare questo studio. Ma io spero, la mia speranza è che questo studio, che rimane uno studio pionieristico, dia il là a altri colleghi che inizino a indagare questi aspetti del rapporto madre-feto, mettendo a fattore, come correttamente ipotizzava lei, anche l'ansia materna come una possibile variabile che va a influenzare questo rapporto, che non è fatto di parole ma che è già abbastanza solido.
Solido, articolato e complesso, molto affascinante. Professor Gallese, Giulia D'Adamo, ricercatrice del suo team, ha accennato al fatto che una maggiore sintonia tra lo sbadiglio materno e quello fetale potrebbe essere legata anche a una migliore interazione sociale del bambino durante l'infanzia. In che modo questo allenamento prenatale ci prepara in qualche modo alla vita relazionale di dopo?
Ogni intervento che va in qualche modo a potenziare questa nostra naturale implicita relazionalità sicuramente ha dei riscontri positivi. Pensi all'effetto terapeutico incredibilmente positivo che ha sui neonati prematuri l'applicazione di carezze per un certo numero di ore quotidianamente, quando il neonato è ancora diciamo nell'incubatrice. Noi sappiamo che il tatto affettivo è un fattore molto positivo che accelera lo sviluppo di molte funzioni, di molte competenze. Quindi l'affettività relazionale è sicuramente una cifra dell'umano, e sarebbe molto interessante vedere, fare degli studi longitudinali in cui questi feti che sbadigliano o meno in risposta allo sbadiglio della madre o altri protocolli che ci possiamo inventare, seguirli poi nella fase postnatale, ad esempio nei primi 2 anni di vita. Sono studi che richiedono risorse economiche e umane di cui il laboratorio al momento sicuramente non dispone, ma mi auguro che questi studi se non da noi, possano essere portati avanti da altri gruppi, perché sicuramente io penso che quello che accade durante la gravidanza possa avere delle ripercussioni, sia in positivo che in negativo, nel successivo sviluppo del neonato e poi del bambino.
Quindi ci sono anche delle prospettive cliniche concrete per questa scoperta?
Non c'è dubbio, noi stiamo proseguendo le nostre ricerche condotte in prima persona ancora dalla mia collega, la professoressa Martina Ardizzi, da Giulia D'Adamo, dal professor Dall'Asta della clinica ostetico-ginecologica della nostra università. Queste ricerche mettono a fuoco un altro aspetto fondamentale del modo con cui noi costruiamo le nostre competenze, non solo sensorimotorie ma anche cognitive, e cioè la capacità di integrare stimoli che provengono da canali sensoriali diversi come la visione e il tatto. E quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento, i miei colleghi stanno finendo di analizzare i dati di questo nuovo studio, che è molto interessante, sempre eseguito al terzo trimestre di gravidanza con la metodica del Doppler. Noi praticamente diamo due stimoli contemporanei, che possono essere due stimoli tattili, delle vibrazioni sull'addome della madre, due stimoli visivi, applicando delle sorgenti luminose in prossimità del grembo materno, oppure associamo uno stimolo tattile con uno stimolo visivo. E la variabile che andiamo a misurare è la variazione del flusso ematico cerebrale nel feto, che misuriamo attraverso il Doppler. Non anticipo i risultati, perché finché i risultati non sono pubblicati, da un certo punto di vista non esistono nella comunità scientifica, ma posso anticipare che i risultati sono estremamente interessanti anche da questo punto di vista. E quindi anche qui il modo con cui noi mettiamo assieme le tessere del mosaico mondo che ci arriva sempre da una varietà di canali sensoriali. Io quando prendo in mano una pesca ne apprezzo la consistenza con il tatto, ne apprezzo la forma e il colore con parti diverse del mio sistema visivo, so quanto la devo stringere per non spappolarla o per non farmela scivolare di mano. Questo richiede che, diciamo, poi produce un'esperienza fenomenica, unificata, perché io non vedo un corpo sferico dalla tessitura vellutata con un colore rosa. Io vedo la pesca matura dalla mia mano. Ecco, questo tipo di integrazione, la nostra ipotesi di ricerca è che inizi anch'essa nella fase prenatale, e questi esperimenti hanno proprio lo scopo di misurare questa competenza, questa capacità nei feti. E qui, diciamo, le ricadute cliniche possono essere ancora più importanti, perché applicando questo stesso paradigma a certi particolari tipi di gravidanza, se ne possono forse ricavare degli indici prognostici di cui attualmente non disponiamo. Quindi, diciamo, è un nuovo filone di ricerca che ci appassiona moltissimo, non solo perché è nuovo, ma perché in qualche modo estende quello che abbiamo fatto, che è stato prevalentemente in età adulta e nell'infanzia, addirittura alla fase prenatale, ma sempre con questo comune denominatore, che è quello della centralità del corpo in relazione.
Quali nuovi sguardi possiamo volgere all'umano alla luce di queste scoperte, Vittorio Gallese?
Ma diciamo, sono nuovi nella misura in cui si appoggiano su evidenze empiriche che evidentemente solo 20, 30, 50, 100 anni fa era anche difficile immaginare. Sono antiche perché si iscrivono in una costante riflessione dell'umano su se stesso, e secondo certi filoni di pensiero molto più vecchi delle contemporanee neuroscienze, quello che ci rende chi siamo è l'esperienza che facciamo del mondo, un mondo che contiene tanti oggetti, ma quelli per noi più importanti sono gli altri esseri umani. E questo ha delle ricadute anche sull'attualità. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, di come questa nuova tecnologia ci cambia, se ci cambia, in che modo ci cambia. Prevale un atteggiamento tra l'apocalittico e il tecnofobico che io non condivido. Diciamo che questa nuova tecnologia pone degli interrogativi molto forti, soprattutto sul tipo di essere umano che vogliamo essere oggi e domani. E se chiede la mia opinione, io penso che noi dovremmo fare due cose: acquisire sempre più e sempre meglio competenze che ci permettano di utilizzare queste tecnologie e metterle al nostro servizio, evitando la deriva opposta, ossia che sia l'umano a uniformarsi a, diciamo così, ai criteri, alle caratteristiche, ai dettami della macchina, che sono evidentemente superumani e che quindi non possono che portare ha un senso di impotenza e di frustrazione. Quindi imparare a usare queste tecnologie mettendole al nostro servizio. E queste tecnologie, come ci dicono dalla mattina alla sera, sono effettivamente potentissime e quindi hanno delle potenzialità per sviluppare il nostro stile di vita, il nostro benessere, anche la nostra creatività, che non dobbiamo mai dimenticare. Però l'altra cosa che dobbiamo fare è dobbiamo tenere i piedi saldamente ancorati al terreno, in senso letterale. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che noi siamo appunto degli esseri relazionali e che la storia della nostra specie è una storia fatta di incontri, di relazioni, alle volte anche di confronti, non solo verbali, di argomentazioni, di discussioni, di disaccordi, ma è fondamentale che questi continuino a essere alimentati da un incontro in presenza con gli altri. Noi non dobbiamo rinunciare a questa dimensione sociale della nostra vita in cui la connessione non basta, ci vuole la congiunzione con l'altro. E quindi noi dobbiamo fare sempre cose insieme agli altri esseri umani, e gli esempi sono infiniti, dallo sport alla cultura, all'arte, alla cittadinanza partecipata, il volontariato. Cioè, uno dei punti su cui insiste di più anche Papa Leone nell'ultima enciclica, che io ho trovato estremamente interessante, oltre a essere molto puntuale anche da un punto di vista scientifico. Però anche lì quello che ci viene ricordato è che la nostra è una natura fatta di relazioni e non dobbiamo in nessun modo abdicare a questa condizione essenziale per la nostra socialità. Se ci trasformiamo in monadi, ognuno fermo davanti a uno schermo come unico modo di connessione con gli altri esseri umani, il rischio è uno sgretolamento delle nostre società.
Restando con i piedi per terra, a proposito di propriocezione, come ci
Ecco,
diceva.
diciamo, quelli sono i boots on the ground che mi piacciono di più, non quelli militari, ma quelli della socialità pacifica.
Questo, per concludere, Vittorio Gallese porta una nuova complessità, una nuova ricchezza anche alla fase prenatale. Quindi, quanto è importante anche quel momento, andando indietro nel tempo rispetto alla nascita, qualcosa ce l'avevate detto, adesso la questione acquista un'importanza ancora maggiore.
Esatto. Ecco, qui devo dire, non è un'affermazione fatta dal neuroscienziato, ma dal genitore. Una frase che io non ho mai dimenticato, ce la disse il nostro pediatra. Mi lasci dire, un pediatra di una volta, cioè, di quelli che venivano a casa, che pieno di buon senso, con una grandissima umanità. E quello che questo pediatra ci raccontava sempre, nell'atteggiamento nei confronti dei vostri figli, attribuitegli delle competenze che istintivamente non vi verrebbe da attribuirgli, vedrete che non sbagliate. E quindi questo che cosa vuol dire tradotto in parole più banali, se vuole, più semplici? Vuol dire che ci vuole un'enorme attenzione, bisogna essere sul pezzo. Fare il genitore probabilmente è il mestiere più difficile che esista e richiede attenzione, non possiamo allattare mentre chattiamo, non possiamo usare il telefonino come un cucciotto tecnologico perché non abbiamo tempo o voglia di ascoltare quello che i nostri figli ci chiedono. E ci chiedono un sacco di cose proprio per quella natura immatura con cui nasciamo, che ha bisogno, come dell'aria che respiriamo, della presenza di qualcuno che ci veda, che ci metta a fuoco, che ci presti attenzione, che ci aiuti a costruire poi la nostra autonomia, che deve essere l'obiettivo di ogni programma educativo. Ma per arrivare all'autonomia ci vuole la cura e l'attenzione.
E come ha reagito a queste scoperte Vittorio Gallese, che vanno anche a confermare la sua linea di ricerca, di studi, di intuizione, di lavoro portata avanti in questi anni?
Ma diciamo che è stata una grande soddisfazione. L'attività di ricerca è un'attività molto complicata, fatta di successi, di insuccessi, di sconfitte, di frustrazioni, di confronto con una quotidianità che è sempre più inquinata da derive deliranti di tipo burocratico amministrativo. Ma il motivo per cui accettiamo di sottoporci
A queste torture.
a queste torture burocratico-amministrative è per tenere viva la fiamma della curiosità e diciamo che pur essendo diciamo, in una fase molto avanzata della mia carriera, avere rianimato questo entusiasmo con questi risultati è la ricompensa più bella. Ecco. È un'ulteriore diciamo, conferma della giustezza della scelta che ho fatto tanti anni fa nello scegliere questa che resta per me una delle professioni più belle che ci si possa immaginare. Porsi delle domande e cercare di trovare le risposte.
Professor Vittorio Gallese, noi le siamo grati per tutto ciò
Grazie a
che
voi per
studia
l'ospitalità.
e per come ci aiuta a entrare in queste importanti scoperte, sempre unendo una dimensione umana, una dimensione filosofica che le rende ancora più affascinanti. Grazie ancora, buon lavoro e buona estate.
Grazie, grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend you won't know that I was lying. 'Cause I can't. To the time.
can't stop loving you, non posso smettere di amarti. Ci state inviando messaggi davvero molto molto belli e molto interessanti, interrogativi di grande profondità che sarebbero da sottoporre al professore, meriterebbero un'altra intera puntata, e lo faremo, sottoporremo le diverse domande che ci avete proposto al professore. Certamente mi piace condividere con voi alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Vittorio Gallese: sante parole, un discorso estremamente importante di questi tempi riguardo la relazione madre-bambino. In una società come quella attuale i suoi discorsi acquistano un valore ancora maggiore. Grazie. E poi, che meraviglia l'uso della parola del signor Gallese. E poi c'è un aneddoto che una nostra ascoltatrice condivide e scrive: un aneddoto che mi intenerisce raccontare. Nell'ultima settimana della mia seconda gravidanza, mia madre era in ospedale, la mia prima figlia aveva 40 di febbre. Chiesi al mio secondo bebè, che era già molto basso, di non nascere prima che la sorella fosse guarita. Le dissi a voce alta: se ce la fai aspetta fino a martedì, poi martedì starà meglio e ti aspettiamo. Lei nacque proprio il martedì, che era il termine. Credo solo il 5% dei bimbi nasca il giorno prestabilito. Per me fu un segno del legame che c'era già. Poi ci sono domande interessanti anche sul legame che può rimanere forse con la madre surrogata, che quindi ha portato in grembo il bimbo per il tempo della gestazione, per i 9 mesi fatidici. Insomma, la musica come influisce sul feto. Sono davvero tanti gli spunti che ci avete inviato e di cui vi ringrazio molto, e saranno occasione per un altro approfondimento. Tra poco vorrei allargare lo sguardo sul tema della socialità e dei meccanismi che ci connettono agli altri con uno studioso svizzero, un filosofo, uno studioso della mimesi che ha dedicato molte ricerche ai fenomeni di contagio emotivo e comportamentale, che conosce molto bene anche il lavoro del neuroscienziato Vittorio Gallese.
Pane, amore e fantasia.
Quanto mi piace questa sigla, ben ritrovati in Pane, Amore e Fantasia. Con me in regia tecnica c'è Igor Valli. Abbiamo parlato del rapporto, del legame sottile e profondo che si instaura tra madre e bimbo prima ancora della nascita. Tra poco allarghiamo lo sguardo sul tema della socialità e dei meccanismi che ci connettono agli altri. Abbiamo parlato di questa ricerca che si concentrava sullo sbadiglio. Lo sbadiglio, lo sappiamo, è contagioso, e veder sbadigliare qualcuno ci induce a sbadigliare, e da qui è partita la ricerca di Vittorio Gallese. Tra poco ne parliamo anche con il filosofo Nidesh Lotu, studioso della mimesi che ha dedicato molte ricerche, proprio lo dicevo, ai fenomeni di contagio emotivo e comportamentale. Siamo in una puntata dedicata in fondo anche all'amore, all'amore che fin dall'inizio unisce la madre e il figlio. L'amore è una dimensione però universale che comprende ogni forma di affetto. Il cuore della canzone che ascoltiamo è racchiuso qui: ti do tutto il mio amore. I Coldplay raccontano questo sentimento che non si misura, non si contratta, non chiede garanzia, un modo per ricordarci che i legami più importanti non sono quelli che trattengono, ma quelli che si offrono. Coldplay, All My Love.
We've been through low, been through sunshine, been through snow, all the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky, and still we're holding on together. You got all my love, whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love, whether it rains, it remains. You've got all. Thank you.
die. Let me hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all.
E qualcuno ha appena detto che è bella la colonna sonora di Pane, Amore, Fantasia e che era bello questo brano. Io devo dire, ogni volta mi commuovo. questo brano è davvero potente. Abbiamo parlato di socialità, della socialità che nasce ancora prima della vita fuori dal ventre materno, e do il benvenuto a uno studioso della mimesi che ha dedicato, lo dicevo, molte ricerche ai fenomeni di contagio emotivo e comportamentale. È un filosofo, Nidesh Lotu, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Abbiamo avuto il piacere di dialogare con lei anche sull'Odissea. È stato un approfondimento molto apprezzato. Sono arrivati tanti apprezzamenti per lei e per la lettura che ci ha aiutato ad avere di questo grande classico, che offre mille spunti di interpretazione e di arricchimento. Lo ricordo, lei è professore di letteratura comparata all'Università di Leida e studioso dei fenomeni mimetici. Questi dunque sono i suoi temi, quelli anche di cui ha parlato Vittorio Gallese. Alla mimesi ha dedicato molti anni di ricerca e di studio, una prestigiosa borsa IRC del Consiglio Europeo delle Ricerche e diversi saggi sul tema. Sono davvero molti anche i volumi dedicati proprio a questo argomento. Che cosa ci racconta un fenomeno apparentemente banale come lo sbadiglio sulla nostra natura sociale, e che cosa hanno da dirci la mimesi e il contagio emotivo sul modo in cui entriamo in relazione con gli altri e su come si costruiscono empatia, sintonia e relazioni umane? Il viaggio che lei ha fatto in questi anni è davvero lungo e approfondito.
Sì, prima di tutto devo dire che è un piacere seguire Vittorio Gallese, che conosco, con cui abbiamo dialogato e collaborato, appunto perché abbiamo questo interesse comune in una soggettività incarnata e relazionale. Ed è stato un piacere sentire questa scoperta recente sul feto, che è già in un certo senso relazionato alla madre e aperto al contagio. Quindi mi fa particolarmente piacere, perché sono partito pure io da quell'intuizione, naturalmente da discipline diverse, la filosofia e la letteratura e il cinema, e il fenomeno dello sbadiglio è quello che ha catturato la mia attenzione sul fatto che noi dalla nascita, dicevo io, adesso dobbiamo correggere e dire già prima della nascita, siamo relazionati, e in particolare siamo relazionati alla madre. Come diceva Gallese, questo significa che la relazione non è qualcosa che si aggiunge all'identità, è tramite la relazione che un'identità, una soggettività nasce. Quindi bisogna un po' capovolgere la maniera in cui noi pensiamo l'individuo in relazione ai genitori in partenza, ma poi chiaramente tutto ciò che circonda l'individuo. Siamo attraversati da alterità e dall'inizio, e questo è veramente un punto essenziale per ripensare l'identità al di là dell'autonomia.
Siamo in quanto relazione, quindi?
Noi siamo relazione e se lo siamo già nell'utero della madre, continuiamo ad esserlo dal momento della nascita, e quindi questo mette l'accento sull'importanza, naturalmente, dell'educazione, che non è solo da attribuire alla madre, per fortuna, ma pure al padre. Sono padre di due figli, e poi a tutto il contesto familiare, sociale, educativo, che plasma, che dà forma a un individuo, e questo per molto più a lungo di quanto si pensi. Si pensi che di solito l'identità è formata nei 20 anni, ma l'identità umana continua ad essere plasmata da questa alterità, quindi attraversa proprio tutta la vita di un individuo, e questo è molto interessante.
Sì, perché lei nei suoi studi ci ha mostrato e ci ha raccontato, riprendendo anche alcuni studi del passato della psicologia delle folle, ma sviluppandoli ulteriormente, come in realtà noi spesso agiamo per imitazione dell'altro, involontariamente, ma chiunque ci circonda, chiunque entri in relazione con noi, in qualche modo plasma il nostro io e addirittura anche il nostro cervello. La relazione plasma e modifica plasticamente anche il nostro cervello.
Il nostro cervello, i nostri gesti, i nostri pensieri, le nostre abitudini. Quindi effettivamente va molto in profondità, e l'idea che ho sviluppato, che è un po' il filo conduttore della mia ricerca, è quello che non siamo solo homo sapiens, cioè uomini per una specie razionale, oppure homo faber, che facciamo utensili, oppure homo religiosus, che crediamo in altre divinità, ma siamo soprattutto quello che io chiamo homo mimeticus, e con mimesis appunto voglio dire un tipo di imitazione che non è solo basata sulla rappresentazione visiva. Abbiamo sentito il professor Gallese dire che i neuroni specchio non sono responsabili direttamente dello sbadiglio del feto, ma ci può essere mimesis anche senza vedere. Quindi quando noi siamo immersi in una folla, l'atmosfera, la musica, il tipo di energia che viene sprigionato dai corpi viene trasmessa per contagio dal sé, dagli altri e viceversa. E quindi siamo come in un flusso, e per questo chiaramente bisogna stare molto attenti al tipo di flussi in cui noi ci immergiamo. Se siamo in una folla predisposta alla violenza, questo contagio può sfociare in un comportamento violento, quasi inconsciamente. Chiamo questo l'inconscio mimetico, perché appunto i nostri corpi sono predisposti ad imitare inconsciamente i gesti, le espressioni, le emozioni degli altri. Però anche in positivo, se siamo a un concerto, e mi piace molto questa trasmissione perché ci sono sempre delle bellissime scelte di brani musicali, un concerto genera un'emozione di contagio che è positiva, che crea coesione, socialità e un'interazione produttiva.
È vero, e infatti anche per questo poi al concerto ci sentiamo così, in fondo anche diversi, ci sentiamo parte di qualcosa di più grande, i nostri sentimenti sono amplificati. Lei citava la psicologia delle masse, Gustave Le Bon è considerato il fondatore della psicologia delle folle, e secondo lui la massa agisce sulla base di suggestioni, come ci stava dicendo lei, Nidesh Lutu, imitazione e contagio affettivo con emozioni che si diffondono rapidamente, decisioni guidate più dall'impulso che dalla razionalità, perché noi siamo proprio portati a imitare l'altro. Questo ci ha anche raccontato lei attraverso i suoi studi in questi anni.
Sì, in un certo senso questo trova conferma nella nuova scoperta di Gallese e del suo team dove appunto la relazione mimetica di contagio precede la nascita. Le Bon era particolarmente attento ai fenomeni contagiosi negativi, lui aveva una visione assolutamente negativa della massa come irrazionale, violenta e facilmente preda di cadere sotto lo sguardo ipnotico del leader o del meneur, come lo chiamava lui. E questo chiaramente lo vediamo ancora oggi, sfortunatamente. Ma c'è un altro studioso di fine 800 che è Gabriel Tard, e lui diceva che tutta la società, praticamente che la società è imitazione e che essere sociale significa essere preso in flussi di contagio emotivo che ci collega agli altri. Lui parlava già dei media del suo tempo, di un pubblico virtuale. Diceva che il pubblico, contrariamente alla massa, ha una relazione virtuale all'altro. Il fatto che si leggono i giornali allo stesso momento crea un fenomeno di coesione con gli altri lettori di giornale che genera quello che lui chiamava appunto una connessione virtuale. Adesso stiamo parlando via telefono, via radio, poi con i social media, siamo immersi in questi flussi sociali e la lezione che penso bisogna prendere dagli studi di Gallese e poi dagli studi mimetici che propongo con il mio team è che bisogna stare molto attenti al tipo di flusso in cui noi ci immergiamo.
Bello, molto interessante questo esempio della radio che lei ha appena proposto, perché non ci ho mai pensato, ma è vero, anche alla radio, mentre stiamo parlando, mentre ascoltiamo e condividiamo emozioni anche musicali, c'è una sintonia che in qualche modo ci allinea.
Sì, ci allinea il fatto che la stiamo ascoltando allo stesso tempo, quindi il fatto che gli ascoltatori sanno che altri ascoltatori stanno seguendo Rete 1, ma in questo momento crea tra il pubblico virtuale ticinese una coesione che è importante e che fa parte appunto della formazione culturale di una specie che io chiamo homo mimeticus, quindi l'esempio della radio, di programmi televisivi che formano le nuove generazioni, adesso sempre di più social media e AI giocano un ruolo fondamentale nel plasmare, nel formare ciò che noi siamo e che possiamo diventare.
Le chiedo anche un commento, lei naturalmente se ne è occupato, di quanto diceva Freud nella sua Psicologia delle Masse, Analisi dell'Io, in cui descriveva la massa come un'entità provvisoria che permette all'individuo di liberarsi anche dai freni della coscienza personale, quindi la massa favorirebbe la suggestionabilità, l'amplificazione delle emozioni e la perdita anche un po' di coscienza della personalità, in uno stato quasi ipnotico, come anche lei diceva poco fa. Può essere naturalmente anche rischioso, pensiamo al branco, no? O ai linciaggi da parte della folla o alle situazioni di panico. Naturalmente sono fenomeni che vanno gestiti con cautela. Nideshlo, tu.
Assolutamente. Assolutamente, sì, Freud era un erede di questa tradizione della psicologia delle folle, quindi lui era un lettore di Le Bon, era un lettore di Gabriel Tard e aveva una relazione complicata che adesso non possiamo descrivere in dettaglio, ma lui si opponeva all'idea che ci fosse un riflesso mimetico diretto tra il leader e la folla, quindi lui aveva una visione critica sull'ipnosi e sulla suggestione. E quindi io mi appoggio piuttosto sulla tradizione che precede Freud, che include Le Bon, Tard, ma anche filosofi come Friedrich Nietzsche, che loro parlavano di fisiopsicologia, perché non facevano una divisione tra la fisiologia, il corpo, e la psicologia, la mente, la psiche. E questa tradizione che è stata un po' dimenticata dell'incontro che io chiamo mimetico sta adesso trovando delle conferme, appunto, prima nella scoperta dei neuroni specchio e adesso anche con le nuove scoperte nello sbadiglio contagioso nel ventre della madre.
E Nidesh Lotu, nei suoi studi passati ce ne eravamo anche occupati, lei aveva anche spiegato bene attraverso studi che aveva fatto proprio sul contemporaneo, su alcune figure centrali di grande rilevanza politica anche a livello internazionale, come in realtà questi schemi poi vengano studiati naturalmente da parte delle personalità politiche, proprio perché si rivolgono alle masse.
Assolutamente, sì, questo è un grande dibattito, siccome la mimesis, questo inconscio mimetico, può essere manipolato nell'epoca dei social media, di internet e poi dell'intelligenza artificiale a fini politici pericolosi. Questo aprirebbe un grande dibattito, perché ha a che vedere con un altro pensatore della mimesis, che è René Girard, che era secondo me molto vicino a Freud e ha sviluppato una teoria del contagio, della violenza, della rivalità, che ha influenzato politici come J.D. Vance e figure della high-tech come Peter Thiel, ma questo magari ne parleremo in un'altra occasione, visto che ci porterebbe troppo lontano oggi.
È vero. Allora grazie Nidesh Lotu. Magari due titoli fra i numerosi saggi da lei pubblicati per chi desidera approfondire i temi che abbiamo trattato fin qui oggi, anche se brevemente, perché ce l'hanno chiesto anche attraverso i messaggi. Due titoli.
Ma forse il primo sarebbe Il fantasma dell'io, sottotitolato L'inconscio, no, la massa è l'inconscio mimetico, mi scuso, dove appunto sviluppo questa teoria del contagio come qualcosa che è costitutivo della modernità. E il secondo, visto il nostro ospite Vittorio Gallese, è un dialogo che ho avuto con Vittorio un paio d'anni fa, intitolato Beyond Brain and Body, al di là del cervello del corpo. È un dialogo tra me e Vittorio che si trova incluso in un libro intitolato Homo Mimeticus 2. Sfortunatamente solo presente in inglese, ma al giorno d'oggi si può utilizzare le AI per tradurre, quindi quello è un lato positivo della tecnologia.
Grazie di cuore Nidesh Lotu, un suo intervento breve ma davvero denso e intenso. Grazie di cuore, buon sabato e poi noi ci risentiamo magari per un incontro approfondito in autunno, quando riprenderanno gli incontri sarà bello scoprire tutte le nuove ricerche che sta facendo e i nuovi studi che sta attraversando. Grazie Nidesh Lotu.
Grazie a lei, sempre un piacere. Alla prossima.
Alla prossima. Grazie per essere stati in Pane, Amore e Fantasia. Da Michela Daghini un cordiale saluto. Grazie naturalmente ai nostri ospiti, al neuroscienziato Vittorio Gallese che ci ha raccontato la sua nuova importante ricerca, e grazie al filosofo Nidesh Lotu che ci ha tenuto compagnia spiegandoci alcuni aspetti cruciali del contagio emotivo e comportamentale e gli suoi studi sulla mimesi. Grazie di cuore a tutti voi, buon proseguimento.
Pane, amore e fantasia.